SBS Italian.
E noi adesso, come ogni mercoledì, ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia e per farlo ci colleghiamo con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie Francesca, buongiorno a te, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Max.
Allora, questa mattina ti ritroviamo in terraferma. La scorsa settimana eri in viaggio, un po' pericolante.
Per mare.
Era in auto, quindi insomma era terra un po' movimentata, però siamo a posto. Questa volta non rischiamo niente, Max. E questa mattina cominciamo proprio dall'Australia, parlando di un tema molto caro a tutti noi, i prezzi degli immobili in Australia. Perché insomma, anche se non sia proprietaria, hanno un effetto comunque su tutti noi. Dopo anni di crescita vertiginosa, il costo delle case in Australia è da un anno inesorabilmente in calo, in particolare nelle grandi città, e questa settimana il dibattito sembra incentrarsi sui tassi di interesse, i cosiddetti interest rates. Mentre banche come NAB e Westpac, ma anche JP Morgan e UBS hanno chiesto alla Reserve Bank tagli ai tassi per mettere in moto l'economia, è uscito un rapporto proprio della Reserve Bank in cui si dice che sono stati i tagli ai tassi a causare l'aumento dei prezzi degli immobili. Ecco Max, ma per chi appunto in generale non si occupa proprio di economia, per quale motivo questi tassi hanno un effetto così importante sull'economia e sul prezzo delle case? Quali effetti avrebbero eventuali aumenti o tagli a questi interessi?
Ma allora, l'effetto principale è che i tassi di interesse determinano quanto tu devi pagare in un mutuo, perché a seconda del loro livello questo è il prezzo che la banca carica a tutti quelli che hanno bisogno di un mutuo, nel caso di un acquisto di una casa, per appunto poterlo fare. Quindi se i tassi di interesse sono alti, poche persone magari riescono a avere il reddito necessario per pagare un mutuo. Man mano che i tassi di interesse scendono, ci sono e più persone che possono magari acquistare casa con redditi più bassi, e soprattutto quando i tassi di interesse scendono è possibile avere o prendere più soldi a prestito, quindi poter spendere di più per comprare casa. Se in aggiunta a questo ci metti il fatto che fino a un paio di anni fa le banche guardavano a tutti quanti noi come delle possibili vittime che potevano prendere mutui pari al 100% del valore della casa, in alcuni casi ancora di più, ecco lì che, e anzi è un'altra cosa, il fatto che in Australia forse uno dei pochissimi investimenti che uno può fare o forme di risparmio che ha dei vantaggi fiscali è proprio quello nelle case, ecco lì che tu metti assieme con i tassi di interesse bassi, più persone che possono comprare casa, mutui più grandi perché costa meno pagare il mutuo per ogni dollaro che prendi, vantaggi fiscali, quindi chi vuole risparmiare e investire ha un vantaggio in più, e quindi c'è la corsa per comprare casa. Dato che in Australia generalmente la domanda è maggiore dell'offerta, in parte perché gli australiani fanno tanti figli e quindi le famiglie si espandono, e in parte anche per l'immigrazione, quindi c'è sempre gente nuova che arriva e che ha bisogno di un tetto, ecco lì che i prezzi inesorabilmente salgono quando i tassi di interesse sono più bassi. Per cui la banca centrale, determinando soprattutto nel passato i tassi di interesse, è vista un po' come la responsabile, però non scordiamoci di pensare che ormai le banche fanno un po' quello che vogliono, indipendentemente dai tassi di interesse che sono messi a disposizione dalla banca centrale. Abbiamo visto aumenti quando la banca centrale non aumentava il tasso di interesse, abbiamo visto più competizione, quindi piccole diminuzioni o diminuzioni minori delle diminuzioni che faceva la banca centrale. Per cui è un po', insomma, c'è un po' di arrosto all'interno di questo fumo, ma c'è ancora tanto fumo in questo che
c'è un po' di arrosto dicendo all'interno di questo fumo.
Lo sai,
mi piace, adesso la studieremo.
Forse mi conviene parcheggiare, perché un altro
secondo me in inglese
prima o poi dovremo fare un libro con
No, no, sarà la mia fine, insomma, mi volete vedere proprio su strada.
No, però una metafora che bisogna dire, anche se una traduzione letterale dava un po' il senso
assolutamente
della situazione qua in Australia. Invece, Max, adesso andiamo in Italia per parlare di oro, perché l'Italia, forse non tutti sanno che, è il quarto detentore di riserve auree, quindi appunto dei lingotti del mondo dopo Stati Uniti, Germania e il Fondo Monetario Internazionale. L'Italia detiene 2.500 tonnellate di oro, pari a 90 miliardi di euro, e regolarmente nel corso degli anni qualcuno ha suggerito di usare questo oro per ridurre il debito pubblico del paese, o addirittura usarlo ad esempio per manovre finanziarie del governo, che magari potrebbero evitare per alcuni l'aumento dell'IVA. Ma perché poi alla fine, Max, quest'oro non viene toccato e anzi si dice che non dovrebbe mai essere venduto?
Sostanzialmente per due ragioni. La prima è che non è ancora chiaro di chi è quest'oro, per cui l'oro è in parte nella Banca d'Italia, per più della metà è in altre banche centrali mondiali, quindi in parte in Gran Bretagna, in parte negli Stati Uniti e in parte in Svizzera. Questo oro è gestito dalla Banca d'Italia, però fino a questo momento viene considerato quasi di proprietà della Banca d'Italia, non è chiaro di chi è quest'oro, per cui alcuni membri del Parlamento hanno chiesto in passato di fare chiarezza su questo, per appunto chiarificare per esempio che quest'oro appartiene al popolo italiano e come tale la decisione di cosa fare di quest'oro spetta ai politici italiani invece che alla banca centrale, e qua è stato una ragione di putiferio e di lotta tra banca centrale italiana, quindi la Banca d'Italia, e il governo italiano che vuole mettere le mani su quest'oro. Quest'oro, questo è il secondo motivo, serve molto spesso come garanzia di prestiti che lo Stato italiano prende sul mercato internazionale, per cui non è che è un oro libero, diciamo così, non è che è messo lì a riserva e che quindi in momenti magari di difficoltà uno può pensare, ma invece cosa facciamo? Aumentiamo le tasse agli italiani o andiamo a vendere un po' di quest'oro? No, l'oro è lì e serve per far sì che lo Stato italiano innanzitutto abbia accesso a debito sui mercati internazionali e in secondo luogo magari paghi un prezzo su questo debito più basso di quello che pagherebbe nel caso non avesse queste riserve auree. Per cui questi due motivi sono quelli additati per dire che insomma queste riserve auree non devono essere toccate, è un fondo di garanzia. I politici hanno già fatto tanti danni, anche cose buone, però anche tanti danni nella finanza italiana. Per cui non facciamo toccare questo patrimonio, ed è un discorso che sta continuando, però appunto non abbiamo ancora una soluzione.
Diciamo una sorta di riserva sicura che è meglio tenere lì, insomma, un po' in caso di emergenza o di necessità.
Sì, esatto,
quindi
è meglio dimenticarsi, perché nel momento in cui tu magari hai sott'occhio tutto quello che puoi utilizzare,
lo usi.
E magari sei, esatto, ma il tuo comportamento,
come succede a tutti
un
noi,
po' dei giocatori d'azzardo, ecco,
sì, adesso no, però chiaramente in emergenza,
esatto.
Senti Max, ma dopo Australia e Italia, noi continuiamo a parlare ancora di, diciamo così, risparmi e finanze, ma guardando la situazione internazionale, non è soltanto in Australia, appunto, e soprattutto in Italia che ci si interroga su una situazione economica incerta, ma pare farlo tutto il resto del mondo. Infatti la crescita globale è al suo livello più basso dai tempi della Global Financial Crisis. Ecco Max, tu che sei la conoscenza, la mente, e ci chiarisci sempre no, ma veramente ci aiuti sempre a capire anche le cose economiche che sono molto complesse, ma che cosa sta succedendo? Non si salva davvero nessuno? Quali sono i fattori che stanno causando questo rallentamento che sembra appunto essere a livello globale?
Ma allora fare un distinguo tra paesi ricchi con alti livelli di tenore di vita e di reddito, tra cui Australia, Stati Uniti, Europa, eccetera, dove abbiamo delle incertezze più che altro di carattere politico, quindi se tu ci metti la Brexit, avete detto appena adesso di quello che è successo nel voto in Gran Bretagna, Donald Trump con le sue uscite, guerre commerciali internazionali, eccetera, ecco, questi sono degli atteggiamenti che frenano l'andamento economico più che altro perché creano incertezza. In aggiunta ci metti avanzamenti tecnologici per cui tanti lavori, non soltanto di catene di montaggio che ormai sono automatizzati da anni, ma lavori proprio di carattere professionale, compreso in parte il nostro accademico, il vostro di giornalisti, sono sempre di più fatti da macchine o da programmi software. Questo crea incertezza a livello di mercato di lavoro, crea salari che non crescono, crea occupazione che cresce e sì e no, e sempre più sottooccupazione. Per cui abbiamo questi due trend, una parte quello tecnologico che non determiniamo completamente, una parte quello politico che ahimè determiniamo, che creano incertezze e condizioni non ottimali per le persone, magari per chi possiede le macchine che poi fanno tutti quanti i lavori, questo va benissimo, però sono pochissime persone quelle che possono fare questo. Diversa la questione dei paesi in via di sviluppo, dove se tu mi dici ma tu sei in Cina, stai crescendo al 6,5% invece che il 10%, dico va, se vedo il mio reddito che cresce in media al 6% all'anno o al 5%, ho un'attitudine completamente diversa. Sì, non è il 10%, è soltanto il 5-6%, però continuo a essere ottimista, voglio di spendere, voglio di fare, è un'attitudine al futuro molto diversa da quella che invece è in un paese dove hai lavori a rischio e politici che non ti danno garanzie di certezza di investire e di fare cose. Per cui questa è un po' la situazione che abbiamo, anche qui c'è forse troppo fumo rispetto a quello che è la realtà. Spesso è del consiglio che uno dà, è quello di andare a cercare quelli che sono i fatti più che le opinioni. Ecco, questo forse è un periodo in cui ci sono troppe opinioni e troppo poca enfasi sui fatti, cerchiamo di ribilanciare le cose e vediamo che non abbiamo così tante ragioni per essere pessimisti.
Quindi un altro detto che potrebbe esserci utile per spiegare metaforicamente la situazione: non facciamo di tutta l'erba un fascio.
Sì, esattamente, perfetto, ecco. Vedi, facciamo un libro in due.
Guarda, sarebbe un onore per me, Max. Allora, Max Tani, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, come sempre, sulle frequenze di Radio SBS. Ti diamo ancora appuntamento al prossimo mercoledì, sempre qui con noi. Sarai, tra l'altro, in collegamento dal Giappone, mi dicevi, no?
Ma se tutto quanto va bene, sì, per cui speriamo di riuscirci.
Grazie Max.
Figurati, a voi e a tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.